Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Buonasera da Maurizio Melis e bentornati a Smart City, che riprende questa sera dopo la pausa estiva che, insomma, come sapete, si è conclusa in maniera funesta con il terremoto che ha colpito il centro Italia e che ancora una volta ha dimostrato quanto ci sia bisogno di prevenzione. E così oggi e domani ci occuperemo di questo argomento per cercare di capire quali sono le varie tipologie di intervento per migliorare la resistenza sismica degli edifici, soprattutto esistenti. E questo anche in relazione alle varie fasce di costo dei vari interventi. Insomma, una breve guida in due puntate di quanto offrono il mercato e la tecnologia in questo ambito. Ci facciamo guidare in questo percorso dall'ingegner Paolo Riva, che è professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università degli Studi di Bergamo ed è anche vicepresidente dell'ISI, cioè Ingegneria Sismica Italiana, che è un'associazione che unisce i vari operatori, quindi imprese, progettisti e ricercatori che si occupano di questo tema della sicurezza sismica. Buonasera Riva.
Buonasera.
Senta, allora partiamo da una distinzione di base tra le varie, diciamo, strategie di difesa possibili, perché questo ci consente anche un po' di dividerle in almeno un paio di grandi famiglie.
Quello che noi possiamo pensare sono interventi che portano all'isolamento sismico degli edifici e all'utilizzo di elementi dissipativi, oppure elementi di interventi di rinforzo dove si provvede a rinforzare a tutti gli effetti la struttura senza peraltro introdurre elementi dissipativi.
Ecco, cioè sostanzialmente o si aumenta la resistenza del fabbricato alle sollecitazioni del terremoto o si cerca di isolare il fabbricato dal terreno, fare in modo che queste sollecitazioni non arrivino al fabbricato o arrivino molto molto ridotte. Queste sono i due approcci possibili.
In buona sostanza.
In buona sostanza, sì. Ecco, allora partiamo da quest'ultimo, che è quello anche un po' più tecnologico, no? Questo della dissipazione, lei stava dicendo. Come funziona?
Di base si possono utilizzare due tipologie di approcci quando si parla di dissipazione. Nel primo caso si tratta di isolare l'edificio alla base, quindi viene introdotto tra l'edificio e la fondazione un sistema molto deformabile che fa sì che quando il terreno si muove l'edificio praticamente sta fermo, come se fosse su un film molto deformabile.
Su un cuscino d'aria. Sotto in realtà ci sono delle cose che possono essere un cuscino d'aria, delle specie di molle.
Più delle volte sono dei cuscinetti di gomma oppure degli elementi di acciaio sferici che danno un'oscillazione tipo quella del pendolo. Infatti si chiamano elementi a pendolo scorrevole.
Quindi comunque se noi immaginiamo di voler isolare un edificio dal terreno, sostanzialmente essendo l'edificio esistente, perché di questo stiamo parlando, siamo di fronte ad un'operazione, mi sembra di poter dire, molto complessa e molto costosa. Bisogna scavare sotto l'edificio, no?
Ma non necessariamente, perché quando si vuole isolare, generalmente appena sotto il piano terra l'edificio viene tagliato e tra l'impalcato, quindi sotto il piano terra, e la struttura sottostante, quindi diciamo la struttura di fondazione o l'interrato, si introducono questi elementi che di fatto, più che smorzanti, questi sono isolatori. Invece lo smorzamento vero e proprio si può fare in un altro modo ancora, cioè senza tagliare l'edificio, ma introducendo degli elementi di controvento, ad esempio a X o di altra forma, che però hanno una grandissima capacità di dissipare energia e l'idea è che siccome il terremoto è un input energetico, se io metto degli elementi in grado di dissipare grandi quantità di energia, la struttura per dissipare l'energia totale del terremoto dovrà esibire degli spostamenti più piccoli. Quindi andando a ridurre l'ampiezza degli spostamenti l'edificio viene automaticamente protetto.
Ecco, però da un punto di vista dei costi sono, mi sembra di capire, interventi abbastanza onerosi.
Più che non onerosi sono interventi che si applicano bene a determinate tipologie di edifici e non a altre. Quindi diciamo che un intervento di isolamento alla base, volendo dare un numero molto approssimativo, potrebbe costare sull'ordine dei 1000 euro metro quadro di pianta dell'edificio, non superficie totale dell'edificio.
Quindi più è alto l'edificio e meglio è da questo punto di vista, più come costi e benefici.
Quindi in generale è un intervento che può essere applicato a edifici in cemento armato, non edifici in muratura, e edifici pluripiano, diciamo dell'ordine dai 4 ai 10 piani. e edifici più alti l'isolamento è poco efficace.
È poco efficace.
Mentre per interventi con controventi dissipativi...
ecco, controventi, cosa si intende?
Quando parla di... intende mettere delle X praticamente metalliche più delle volte in corrispondenza di pareti esistenti oppure andando a chiudere spazi tra pilastri e travi. E questi a volte si mettono addirittura in facciata. Quindi intervenendo esclusivamente dall'esterno, se si fa un costo in facciata è un intervento che di nuovo potrebbe costare sull'ordine dei, sempre stima molto approssimativa, 1000 euro a metro quadro, questa volta di facciata dell'edificio.
Ecco, comunque sono interventi abbastanza appunto impegnativi dal punto di vista economico, anche se soprattutto questi delle sospensioni molto efficaci. Sugli edifici nuovi non c'è questo problema economico particolare.
Su un edificio nuovo no, è un incremento di costo che cuberà per l'1-2% rispetto a un edificio non isolato.
Benissimo, mentre intervenire sull'esistente è complicato e si fa pochissimo, anche per ragioni di costo. E allora, adesso ci fermiamo, ma domani riprendiamo la nostra conversazione e raccontiamo tutta una serie di altre tecniche un po' più economiche che però, diciamo, se venissero applicate largamente darebbero forse non gli stessi benefici, ma comunque dei grandi benefici. Grazie Riva per il momento.
Buonasera.
Appuntamento a domani.